Buonasera a tutti, grazie per essere venuti a questa iniziativa. Sapete che stiamo conducendo questa riflessione sulla crisi economica contemporanea partendo da libri di recente pubblicazione dedicati al tema. Sapete anche che stiamo facendo una sorta di rassegna dei grandi paradigmi economici per poterci confrontare. L'ultima volta abbiamo discusso Marx e adesso oggi invece discutiamo John Maynard Keynes. Con questo libro, Sono un liberale, che è una raccolta di saggi, dello stesso Keynes naturalmente, curata dall'onorevole Giorgio La Malfa. Lo presentiamo per la DEF, un libro molto bello e anche direi di facile lettura, perché questa è una caratteristica peculiare della scrittura di Keynes, come dice nella introduzione e prefazione al testo anche l'onorevole La Malfa stesso. Lo presentiamo qui con il curatore, appunto, e con Stefano Cingolani, che immagino molti di voi conosceranno, giornalista di lungo corso, scritto da L'Unità, Corriere della Sera, Il Foglio adesso, attualmente. Io sono anche un seguace della sua radiofonia, perché fa delle bellissime trasmissioni sul panorama mondiale contemporaneo. E voglio anche segnalare, purtroppo non l'ho letto, perché è uscito da molto poco, perché sennò gli avremmo dedicato un incontro a sé, in quanto c'è stata molta difficoltà nell'individuare, questo secondo me è già un dato significativo, nell'individuare libri sulla crisi economica e sul mercato editoriale italiano. Davvero abbiamo trovato molte difficoltà, e questo non so, nessuno poi ha commentato questo dato, però il dottor Cingolani ha scritto anche lui recentemente, credo che sia uscito in marzo, se non mi sbaglio, questo bel libro che abbiamo anche esposto giù nel banchetto vicino al testo del curato dall'onorevole La Malfa. Questo testo dedicato anch'esso alla crisi economica, bolle, balle e sfere di cristallo, l'economia dell'inganno, per Bompiani, un testo molto accattivante. Io gli ho dato una rapida sfogliata e bisogna dire che rientrano delle tesi che credo qui oggi serviranno a Stefano Cingolani per anche a commento invece del testo di Keynes. Voglio solo dire, brevissimamente, nel cedere la parola ai nostri relatori, una cosa. Io, naturalmente, Keynes lo conosco, insomma, fa parte della formazione filosofica un po' anche diciamo, delle università. O meglio dire, più che Keynes si conosce il keynesismo, diciamo così, o quello che viene fatto passare per keynesismo. Non l'avevo letto poco, qualche straccio. Nel leggere questo testo mi sono reso conto di una produzione assai eterogenea di questo grande autore, e la cosa che più mi ha colpito è che ci sono dei saggi, anche forse quelli più noti, che sono dedicati, diciamo, a temi economici, anche se con quella particolare scrittura narrativa tipica di questo autore, e sono saggi come La fine della Sefer, appunto Sono un liberale, che è quello che dà titolo all'intero volume, però ci sono altri saggi che invece apparentemente non sono per niente dedicati a temi economici. Io mi chiedevo, mentre li leggevo, con piacere, devo dire, ma mi chiedevo che ci stessero a fare, come mai lei avesse fatto questa scelta di inserire questi tipi di saggi. Io mi sono convinto, e qui sottopongo a voi questo magari elemento di discussione da riprendere il dibattito, che in fondo questa fosse una lezione che si potesse anche collocare a fondamento dell'economia di Keynes, nel senso che mi pare che riferirsi ad argomenti che sembrerebbero non centrare niente, di natura quasi sociologica, alcuni psicologica, interessante come si commentano anche le psicologie dei grandi protagonisti politici del tempo e come queste psicologie intervengono poi nelle scelte politiche ed economiche. E quindi mi sono convinto che il riferimento a tutta questa dimensione umanistica stabilisce un fondamento dell'etica economica di Keynes, che, per dirla brevissimamente, mi sembra un'etica che inquadri l'economia in un contesto un po' più ampio di quello che è l'arido naturalismo marxiano. E ciò significa però anche una composizione compromissoria, direi, che comprende, che interpreta l'economia come punto di intersezione fra diverse istanze. Nell'economia intervengono i fattori economici, intervengono i fattori sociologici, bellissimo il saggio dedicato alla Russia del suo tempo, intervengono tutti questi fattori che, per esempio, nella lettura marxiana, nella sua certamente radicalità tedesca, vengono totalmente rimossi dalla sfera economica. E credo che questa dimensione umanistica dell'economia sia il grande messaggio di Keynes ancora prima delle sue teorie economiche e che si esprime anche nel saggio, quello lì, sul futuro economico dei nostri nipoti. Emerge una dimensione etica che inquadra l'economia e la dimensione economica in vicende assai complesse. Mi fermo naturalmente qui, giusto per differenziare i paradigmi che noi stiamo prendendo in esame, e il nostro schema, come sapete, è sempre lo stesso. Prima la parola all'invitato, diciamo così, e poi l'imputato risponde.
Bene, beh, diciamo, di imputazioni non ce ne sono molte da fare, poi qualcuna ne farò, così simuliamo il dibattito. Ma la cosa volevo innanzitutto sottolineare è che effettivamente questo libro è un'operazione culturale e politica nello stesso tempo, di grandissimo interesse, di notevole importanza in questo momento. Tanto sono testi che alcuni di questi non erano più ristampati da moltissimo tempo, se non sbaglio Sansoni, diciamo, 30-40 anni fa, cioè, ne aveva alcuni. L'importanza e la novità, secondo me, è proprio in questa idea di faccio un piccolo passo indietro. Ricordate quando Tremonti disse: silete economisti, la regina d'Inghilterra andò alla London School of Economics e poi chiese: ma insomma, possibile che tutti voi cervelloni non avete capito nulla di quello che stava accadendo? Beh, questi sono due atteggiamenti, diciamo, legittimi, ma molto sintomatici di chi chiede agli economisti la predizione del futuro, insomma, la sfera di cristallo. E chi, un po' la colpa anche degli economisti che hanno impostato la loro professione con tutti questi, diciamo, modelli econometrici, per cui di qui a 30 anni cosa succederà, e poi non è mai successo quello che c'era scritto nei modelli econometrici, naturalmente. Ma un po' la colpa è della percezione che la maggior parte di noi, anche persone, diciamo, sicuramente ben attrezzate intellettualmente come Tremonti, la regina d'Inghilterra un po' meno, la parentesi, hanno dell'economia. Cioè, che cosa non colgono? Non colgono proprio questo elemento di connessione del pensiero economico, della riflessione economica tra la sfera della teoria e la prassi, tra l'elemento di analisi delle componenti materiali attraverso gli scambi di tutta quella parte materiale in cui si organizza la società e tutto il resto, tutto quello che la società ci rappresenta. E soprattutto non colgono l'idea che l'economia ragiona su ipotesi di lavoro, che cambiano in facende. Nel libro c'è una frase di Keynes molto, molto significativa, che dice: ma insomma, qui io penso sempre di misurarmi con le cose così come sono e lascio al destino la decisione sull'immortalità. Cioè, io penso, ragiono su quel che c'è, cerco di risolvere i problemi che la storia mette di fronte a noi. Ecco, il filo conduttore di questo libro, secondo me, è un po' questo, insomma, e Giorgio Amalfi ha fatto benissimo a trovare proprio questo filo. Io non so se poi ce lo dirà, se è un'implicita risposta, diciamo, agli interrogativi della regina Elisabetta e di Giulio Tremonti, però effettivamente lo è. Insomma, non chiedeteci le sfere di cristallo, chiedeteci ipotesi, analisi, proposte da discutere sulla grande arena della politica e della società, della politica intesa in senso più alto. E questa cosa, ovviamente non è casuale, perché la Malfa è un politico, lo sappiamo bene, ma è uno studioso, è un economista che ha un livello accademico tra i più elevati, insomma, è passato attraverso i due Cambridge, quello inglese e quello americano del Massachusetts, ha studiato con alcuni seguaci e interpreti anche originali di Keynes, per esempio Franco Modigliani. Quindi, e ha cercato poi, quando ha avuto responsabilità di governo, di applicare, di mettere in pratica teorie e ipotesi, appunto, come dicevo prima. Quindi, io credo che se si riuscisse a lavorare di più in questo senso e a portare, insomma, a misurarsi con le, come appunto questi saggi di Keynes, che molti di voi magari conoscerete, ma chi non li conosce invito caldamente a leggere, insomma, sono pieni di passione, pieni di voglia di affrontare le cose e proporre anche idee nuove. La famosa frase: siamo tutti vittime delle idee degli economisti del passato, senza il timore, appunto, di rompere, la grande sua capacità è stata quella di rompere i tabù. La seconda questione che volevo sottoporre è che questo libro sfugge un po' alla vecchia questione se Keynes è attuale o non è attuale, che cosa è attuale, cosa non è attuale. Io ormai quando ero giovane ho cominciato a confrontarmi con queste cose sia all'università e poi successivamente, insomma, questo eterno dibattito sull'attualità o l'inattualità. Certo è attuale da molti punti di vista, insomma, ha salvato il capitalismo più volte negli anni 30 e poi ha contribuito con le sue teorie a costruire un sistema capitalistico, fondamentalmente funzionante, sia pur con le sue contraddizioni, come si dice naturalmente nel dopoguerra, ha salvato i suoi strumenti, la sua cassetta degli attrezzi ha aiutato a salvare a salvarci dalla crisi, perlomeno a tamponare gli effetti della crisi. Quindi, insomma, su questo non ci sono dubbi. Il punto è se adesso, non siamo anche noi, per certi versi, e qui è la provocazione che faccio, vittime delle idee di Keynes, cioè Keynes ci ha salvato e chi ci salva da lui a questo punto. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che stiamo sperimentando adesso sono due fenomeni, che stanno impedendo l'uscita vera dalla crisi, il rilancio dell'economia, che sono l'utilizzo di strumenti keynesiani per il salvataggio del sistema economico attraverso lo Stato e attraverso la grande stampando moneta, insomma, grande emissione di liquidità delle banche centrali. Due strumenti tipicamente keynesiani che hanno funzionato perché hanno impedito, hanno frenato il tracollo economico e che adesso sono diventati due fardelli dai quali ci si deve liberare e non sappiamo bene come, per quanto pesanti sono questi grandi fardelli, e non sappiamo quando soprattutto riusciremo a liberarci. L'altra questione che è aperta, secondo me, di riflessione sul pensiero keynesiano e sulle ancor più che sui suoi strumenti, sugli attrezzi che ci offre, ma anche proprio sulla sua impostazione teorica, è la globalizzazione. È keynesiana o è anti-keynesiana? C'è un saggio sull'SFR, famoso saggio sulla fine dell'SFR. Però la globalizzazione è stata il rilancio, la rinascita dell'SFR, grazie alla libertà degli scambi, dei commerci, anche una libertà eccessiva per certi versi, che ha creato a sua volta poi nuove contraddizioni e in parte ha creato le premesse dell'ultima crisi. Grazie a questo, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato negli ultimi 30 anni più di quanto fosse cambiato, nei secoli precedenti. Ed è cambiato per il meglio o per il peggio. Certamente il fatto che milioni e milioni di persone sono uscite dalla fame e si affacciano allo sviluppo, e dico sviluppo non solo crescita, perché è anche sviluppo umano, se pensiamo a cosa sta accadendo nell'Asia, nel terzo mondo, in parte almeno dell'Africa, o guardiamo le rivoluzioni o le rivolte, la primavera araba nel Nord Africa e Medio Oriente, vediamo, anche questa in fondo è frutto di questa globalizzazione, ha creato aspirazioni, ha aperto nuovi orizzonti, ha messo a disposizione di nuove generazioni strumenti di comunicazione, eccetera, nuovi, che sarebbero stati impensabili in economie fondamentalmente chiuse, dove si cercava di risolvere i problemi locali, ma insomma non si era in grado di mettere questi di vari localismi, vari problemi locali in comunicazione l'uno con l'altro. Quindi questi sono un po' i due punti interrogativi che sono poi in fondo nel mio libro, diciamo, sono le due questioni che affronto criticamente rispetto all'approccio keynesiano tradizionale. Grazie.
Grazie. Voglio dire subito che quando abbiamo parlando con il professor Assai di questa presentazione, mi chiese se pensavo che qualcuno potesse introdurre questo libro. Cingolani aveva fatto con me una conversazione sul foglio quando è uscito questa raccolta di scritti, molto bella, devo dire, aveva colto buona parte dei temi. Non sapevo ancora che stessi pubblicando un libro e che quindi avremmo fatto, diciamo così, lui pubblicità il libro di adesso e io doverosamente pubblicato il libro, che è un bel libro, nel senso che è un libro sulla crisi economica di questi anni, che ha sostanzialmente due parti. Una, come mai è nata e chi sono stati i protagonisti nel bene o nel male di questa crisi, le banche centrali e così via, e poi il tentativo di guardare nella sfera di cristallo sul futuro. Questa crisi è destinata a ripetersi, si ripeterà, è una malattia del capitalismo, la globalizzazione, tutte le questioni. È un libro che vale la pena di leggerlo guardando ai problemi dell'attualità, diciamo, è certamente molto informato, e poi, cosa che non è frequente nei giornalisti, i numeri tornano, le citazioni sono giuste, le case editrici indicate, insomma, le pagine. Quindi è un libro che può essere letto con utilità dal punto di vista anche come vengo a alle questioni di questo libro, partendo dalle domande che ha fatto all'inizio il professor Assai per presentare questo raccolto di saggi che l'editore Adelphi ha pubblicato in questi mesi. Intanto, prima di tutto, Keynes è stato un grandissimo economista, è stato certamente il più grande economista del secolo XX, e probabilmente insieme con Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, che è del 1775, il più grande economista fino ad oggi di tutti i tempi, una straordinaria, anche se naturalmente discutibile, discusso, e dirò anche qualche cosa su dove i punti su cui viene discusso, ma certamente una delle più straordinarie personalità. Il suo libro fondamentale, quello che segna la sua fama, diciamo, in peritura, è La teoria generale dell'occupazione, interesse e della moneta, che esce nel febbraio del 1936, ancora è viva la crisi economica del 29, e che sostanzialmente rivoluziona il pensiero economico. Keynes aveva una grande fiducia in se stesso, sicuramente di genio, e aveva anche una capacità di vedere lontano. In una lettera a George Bernard Shaw, che del 35, era amico di, dirò anche il suo background, diciamo, era amico di intellettuali, di scrittori, a George Bernard Shaw dice: sto scrivendo un libro che nel giro, la scrive nel 35, il libro esce nel 36, sto scrivendo un libro che non immediatamente ma nel giro di 10 anni rivoluzionerà il modo in cui il mondo guarda ai problemi economici. Nel 1946, questa lettera è stata pubblicata 10 anni fa, nel 1946 uscì un libro di un grande economista americano che poi ebbe il nome, che si chiama Klein, che aveva il titolo La rivoluzione keynesiana, nel senso che la rivoluzione era avvenuta esattamente nei 10 anni, non è che quel titolo nascesse da quella lettera, nella lettera Keynes era già morto, Keynes muore nel 1946, ma aveva colto, aveva capito che la forza delle sue idee era tale che sarebbero entrate, ma che ci sarebbe voluto del tempo. Era anche uno straordinario polemista nella teoria generale, nei mesi che precedettero la pubblicazione del 1936, mandò a leggere questo testo a un suo più giovane amico, che era Harvard, economista di Oxford, e questo gli rispose dicendo: scusa, ma non potresti attenuare la polemica, perché te la prendi con tutti i tuoi colleghi autorevoli, più grandi economisti del tempo. E Keynes gli risponde: attenuare la polemica non ci penso proprio, perché se io abbasso il tono, le mie osservazioni scorreranno sulla schiena di questi come l'acqua sulla schiena delle papere. E quindi io devo invece creare un enorme contrasto, un'enorme polemica, perché solo attraverso la discussione, se riesco a determinare la discussione, io riuscirò a far capire quali sono le mie idee, riesco a far penetrare. Samuelson nel 1100, sto parlando di, diciamo, stiamo parlando di grandissimi economisti, Samuelson, il premio Nobel dell'economia, che è morto un anno fa, quasi centenario, più grande economista americano, scrisse nel 1946 alla morte di Keynes, era un giovanissimo economista allora, ma già molto stimato. Samuelson scrisse alla morte di Keynes, descrisse la teoria generale, come era arrivata, e disse: la teoria generale investì la comunità dei giovani economisti, e lui era uno di quelli, come una malattia investe una tribù di nativi di un'isola dei mari del sud e li decima tutti, mentre, diciamo, gli economisti di mezza età restarono per un certo tempo insensibili alla malattia, salvo contrarla senza rendersene esattamente conto nel giro di qualche anno. Quindi l'impressione di una e Schumpeter, che odiava Keynes, altro il grande economista di Harvard, austriaco, fece una riflessione acidissima nella teoria generale, dicendo: questo lavoro del signor Keynes, se uno tiene conto della ansia con cui i giovani economisti, probabilmente parlava di Samuelson, che era il suo allievo, i giovani aspettavano l'uscita di questo libro, l'ansia con cui, la fretta con cui se lo sono letto, lo sforzo con cui grandi comunità hanno cercato di leggere e acquisire questo libro, non può che congratularsi con il signor Keynes per questo grande successo editoriale. Però il libro è brutto, poi dirò perché, secondo gli economisti tradizionali, il libro è brutto. Pensavo a questo per dire la forza di questo pensatore, e anche la sua vis polemica, e anche la sua capacità letteraria. Diceva Sayre, ma qui non era proprio un economista. E beh, in un certo senso noi siamo oggi abituati a questa formalizzazione degli studi, per cui c'è la facoltà di economia, gli economisti sono matematici, ma diciamo l'economia era una materia del curriculum delle scienze morali o della teologia. Diciamo, si insegnava economia o nell'ambito delle scienze morali o nell'ambito della teologia. A Cambridge, il primo, la laurea di economia nasce nel 1890, Keynes è uno dei primi laureati in economia. L'economia si studiava nell'ambito delle scienze morali e spesso era insegnata da protestanti, diaconi o della chiesa anglicana. Insomma, era una parte, d'altra parte era una scienza morale, ovviamente, non è tanto una questione. Quindi la prima considerazione è: ma come mai Keynes si occupava di altro? Si occupava di altro perché la sua origine non è un'origine strettamente tecnico-economica, come sarebbe oggi un giovane che entrasse in una facoltà di economia, studiasse, si perfezionasse. Lì si studiava, il suo libro principale negli anni della sua formazione, lui ha studiato a Cambridge nel 1903 e si laurea nel 1905, non in economia, si laurea con una tesi in teoria delle probabilità, è un buon matematico Keynes. Il libro principale che lui legge nel 1903, si legge nelle sue biografie, sono i Principia Etica di Moore, che è il grande filosofo di quel tempo inglese. Cioè lui è, la sua formazione è una formazione storico, letteraria, filosofica. È amico di molti filosofi del tempo, è amico poi di matematici, di Bertrand Russell, che diceva di Keynes: se uno entra nella stanza del signor Keynes non può non sentirsi piuttosto stupido. Detto da Bertrand Russell non è una cosa minore, diciamo così. Questi sono i giudizi sul personaggio, i giudizi di uno straordinario. Lui dunque, figlio di un professore di Cambridge, che aveva scritto un libro di logica, e di una la madre, una personalità notevole, è la figlia di un pastore protestante, di una famiglia tradizionalmente di pastori protestanti, studia a Cambridge, studia a Eton, il collegio, diciamo così, in cui ha tutti i premi possibili perché è considerato formidabile, poi va a studiare a Cambridge. Ma Cambridge si laurea con una tesi sulla teoria della probabilità, che poi pubblicherà nel 1921, che è un lavoro di enorme originalità scientifica, inventore di della teoria della probabilità soggettiva, non voglio entrare in queste materie, ma insomma ha un pensiero filosofico molto, molto importante, diciamo così. L'ambiente di Cambridge è un ambiente complesso, questi collegi di Cambridge non sono come le facoltà universitarie nostre, dove ci sono tutti i filosofi in una stanza, tutti gli economisti in un'altra, quando ci sono, i letterati in una terza. I collegi di Oxford sono caratterizzati da queste stanze comuni, che sono dove cenano insieme. Oltretutto, fino al 1870 non si potevano sposare. I fellow dei college, se uno sceglieva di fare il professore in un college, non si poteva sposare, e se si sposava perdeva il diritto al college, cioè il padre di Keynes smette di insegnare perché decide di sposarsi e quindi abbandona l'insegnamento nel college. In questi college, queste comunità maschile molto strette, dove si sviluppano tanti fenomeni connessi con questi aspetti, sono gente di tutti i generi, c'è cioè il classicista, c'è il filosofo, c'è il matematico, c'è il letterato, e vivono insieme in queste common rooms, c'è la cena, la tavola alta dei collegi, dopo la cena vanno in una stanza, parlano, e c'è questo misto, per cui non si può parlare di una specializzazione straordinaria. E Keynes comincia, si laurea studia con Marshall, che in quel momento è il maggiore economista di Cambridge e del mondo, uno dei grandi economisti marginalisti della fine dell'Ottocento. Dopodiché però si fa il concorso per diventare funzionario del civil servant inglese, perché come spesso capitava da Cambridge o da Oxford si andava nel civil service. Arriva secondo prende un voto non alto in economia, mentre prende voti altissimi, dice non sapeva assolutamente niente, in scienza politica e anche in tale sociologia, in un'altra materia, dove non sapeva niente, prende voti altissimi. In economia, dove dice ne sapevo, dice lui, che non era un modesto, non era un... ne sapevo certamente più dei miei insegnanti, di quei esaminatori, arriva secondo e va a lavorare non al tesoro, dove andava il primo sceglieva il tesoro, che era l'amministrazione più importante d'Inghilterra, ma a lavorare nell'India Office, e scrive un libro importante sull'India. Succede poi questo. Nel 1911 diventa fellow del King's College di Cambridge, che è uno dei grandi collegi, a cui rimarrà legato tutta la vita. Nel 14 scoppia la prima guerra mondiale, e come tutti gli inglesi, lui dà una mano e viene preso come consulente del Treasury, del Tesoro. E in quanto tale va nel 1919 alla conferenza della pace di Parigi, la conferenza di Versailles, dove si discute il trattato di pace con la Germania, e è rappresentante del tesoro nella conferenza. E in questo volume ci sono due saggi, tre saggi tratti da un libro che mi scrisse. A metà del 1919, mentre stanno finendo il trattato di pace, la conferenza della pace di Wilson, il protagonista sono Wilson, Clemenceau, Lloyd George, americano, francese, l'inglese, c'è anche una particina di Orlando, che è il quarto grande, l'Italia è il quarto dei grandi, e c'è un pezzo di cui si parla degli italiani nello stesso modo in cui se ne parla oggi, più o meno, insomma non è cambiato molto, insomma l'immagine internazionale è più o meno sempre la stessa, però non ha della meglio. Era uno studioso dei
pregiudizi.
E a metà del 19, mentre si profila la conclusione di questa trattativa con l'idea francese di rendere la Germania talmente debole sul piano economico, imporre un tale volume di sanzioni sulla Germania da rendere possibile di risollevarsi e rifare la guerra. A metà di giugno, quando si profila questa soluzione, Keynes decide che sta assistendo alla follia. Aveva 35 anni in quel momento, nel 83 aveva 36 anni. Dice che si scrive alla madre, a cui era molto legato, io sto assistendo a una follia insopportabile nel mondo. Quindi si dimette, torna a Cambridge e scrive un libro in 6 mesi, che esce nel 19, che si chiama Le conseguenze economiche della pace, in cui ci sono questi ritratti di cui parlava il signor Assayer, di personaggi bellissimi, e scrive una frase tremenda, dice questo: se punteremo, stiamo parlando di dicembre 1919, questo libro dice, se punteremo deliberatamente all'impoverimento dell'Europa centrale, la vendetta, oso prevedere, non tarderà. Niente allora potrà rinviare nel tempo quello scontro finale tra le forze della reazione e le convulsioni disperate della rivoluzione, davanti al quale sembreranno nulla gli orrori della recente guerra tedesca. Cioè aveva visto la seconda guerra mondiale, l'aveva vista. E quindi pubblica questo libro, e questo libro è un libro in cui c'è ansia economica, ci sono dei ritratti straordinari appunto di Clemenceau, di questo che trovate in questo libro. Lui era anche amico di Virginia Woolf, di Victor Strachey, quindi di questo mondo di intellettuali che si era andato formando a Londra, quasi tutti ex studenti di Cambridge, e quindi ha anche un gusto letterario notevole. In questo saggi si sente l'ispirazione di Lytton Strachey, di cui è uscito il libro Gli eminenti vittoriani l'anno prima. Insomma, si respira un'atmosfera. L'economia è un pezzo di Keynes, ma non è il primo pezzo di Keynes. C'è moltissimo che è passione filosofica, gusto letterario. Dedicava anche molto tempo alla speculazione di borsa, con alterne fortune, guadagnando o perdendo, ma insomma, e perché il personaggio era di questo genere. In questi saggi, perché ho scelto questo? Io tra l'altro sono molto felice che una casa editrice come Adelphi, una casa editrice non banale nel panorama editoriale italiano, pubblicare in sede universitaria dei saggi di Keynes è possibile, pubblicare nella collana dove Adelphi pubblica Roth o pubblica Canetti, insomma è un'altra cosa, insomma vuol dire che condivide l'idea che questo è un pezzo della cultura europea del Novecento che va conosciuto bene al di là degli aspetti dell'economia. Perché sono saggi importanti? Questi sono usciti tra il 1920 e il 1930, come ho detto, la teoria generale del 1936. Lui non ha ancora elaborato la teoria generale. La teoria generale significa il capovolgimento dell'insegnamento dell'economia tradizionale, è proprio il rovesciamento totale del modo di pensare a cui avevano pensato gli economisti come Marshall, Walras, Pantaleoni e così via, i grandi economisti della fine dell'Ottocento. C'è l'idea che il fondamento di questa idea è che il sistema capitalistico non è di per sé perfetto. Cioè l'idea che si era andata diffondendo negli anni nel corso dell'Ottocento è che il sistema di mercato, il sistema liberale, lasciato libero di funzionare perfettamente, quindi senza monopolio, senza cose di questo genere, porta al migliore dei risultati possibili, è ottimale, nel senso che non si può migliorare rispetto al funzionamento spontaneo di un buon sistema di mercato concorrenziale. Questa era la visione economica, ma anche la filosofia che stava dietro la visione economica. Keynes rovescia questa visione, cioè dice: non è detto che il sistema capitalistico, il sistema libero di mercato, non è detto che sia necessariamente porti al migliore dei risultati. Vi possono essere delle circostanze nelle quali, pur essendo senza monopolio, in piena concorrenza, in pieno mercato, il risultato può avere la disoccupazione, per esempio, una non piena occupazione dei fattori di produzione, quindi una soluzione non ottimale. Questa è la teoria generale. La teoria generale è la dimostrazione che questo è possibile. Una dimostrazione controversa, di cui continuiamo a discutere a distanza di 70 anni, ma il punto di fondo è questa affermazione. In questi saggi non c'è ancora questo, perché lui ci arriva tra il 32 e il 33 a formulare, ma in questi saggi c'è il retroterra della teoria generale. Cioè lui capisce che il sistema capitalistico non è del tutto soddisfacente, che non è detto, scrive nella fine dell'SFR, non è fatto vero che l'interesse individuale e l'interesse collettivo sempre coincidano, o che l'interesse individuale sia sempre illuminato. In questi saggi lo afferma con molta forza, ma si capisce che non ha ancora fornito, non è ancora in grado di fornire la dimostrazione del perché un sistema di mercato possa non dare questi risultati, chiamiamoli così, ottimali. Quindi sono saggi che sono di estremo interesse per diversi aspetti. Primo è perché si vede in luce quello che sarà uno sviluppo intellettuale straordinario. E secondo, si capisce qual è la sua visione politico-filosofica, politico-sociale, cioè che non gli piace il comunismo, perché lui aveva sposato una ballerina russa, un altro aspetto di Keynes, gli piaceva il balletto, era un grande esperto del balletto classico. Su questo mondo inglese intellettuale fece un'enorme impressione l'arrivo dei famosi ballet russe di Massim, di Diaghilev, e con le musiche di Stravinsky, la sacra della primavera, fu uno sconvolgente arrivo questa roba, con le scenografie di Chagall, insomma, erano cose assolutamente... E i primi che colgono questa straordinaria novità sono appunto Keynes, Virginia Woolf, il gruppo di blues. Lui si innamora della ballerina principale, una grande stella dei balletti che si chiamava Lopokova, russa, e si sposa nel 1925 con lei, con grande scandalo dei suoi colleghi di Bloomsbury, che pensavano che lui non avesse queste cattive abitudini di sposarsi, eccetera, eccetera, pensavano di tutt'altro orientamento. Lui si sposa e va a un viaggio in Russia, di cui si è reso conto, che è bellissimo, perché lui vede la Russia, capisce tutto e capisce due cose che sono molto importanti. Lui dice, qui si sta tentando un esperimento che a me non piace, ma che se avrà successo i capitalisti dovranno, si sta creando un uomo nuovo, si sta cercando di creare un uomo nuovo che sia libero dalla ideologia del denaro a tutti i costi, cioè si sta cercando di creare una società socialista, cristiana se vogliamo, socialista, in cui il motivo della raccolta del denaro, che è il grande motore del capitalismo, l'ingordigia, quello che aveva detto Adam Smith, forse qualcuno ricorda la famosa frase di Adam Smith 1775, che dice: noi non è che dipendiamo dalla generosità del macellaio o del droghiere per il nostro nutrimento, ma da loro per seguire il loro diretto interesse egoistico, cioè l'interesse egoistico di guadagnare soldi nel vendere la carne o nel vendere la drogheria è quello che fa sì che sul mercato arrivano queste merci che ci soddisfano. Quindi l'idea che il mercato libero, cioè Adam Smith, è il sogno del mercato libero che realizza i beni della società, e il comunismo è esattamente... E lui dice il motivo del denaro, l'ingordigia che fa sì che io voglia produrre per guadagnare, eccetera, questo è un bruttissimo elemento. Non gli piace affatto, come forse non piacerebbe a un cattolico, come non piaceva a Papa Giovanni Paolo II, cioè questa cosa qui del capitalismo non gli piace affatto, ma dice il motore alternativo, che è il motore del comunismo, non funziona, lo vede, se l'accorge, lo guarda, nel 25 c'è questa roba, non può funzionare, però la sfida che il comunismo pone al capitalismo è una sfida religiosa. E il capitalismo, che è così religioso, perché appunto è basato sull'ingordigia, dovrà essere molto più efficiente del comunismo se vuole sopravvivere, altrimenti sarà costretto a sconfitto. E difatti la sconfitta nell'89, che cos'è che fa finire il comunismo? La sconfitta sul terreno delle realizzazioni pratiche, cioè la condizione di vita della Russia, dei paesi satelliti. Quando si aprono le comunicazioni e questi vedono il confronto tra la Germania Est e la Germania Ovest, finisce il comunismo, perché il capitalismo ateo e materialista si è dimostrato infinitamente più efficiente di quanto non sia la religione che gli pone la sfida. Questo è il pensiero, ma naturalmente questo sistema a Keynes non piace, perché capisce, e citando una frase di Macbeth, della prima scena di Macbeth, e guardando al futuro, tra 100 anni, quando il progresso tecnologico ci avrà reso tutti più ricchi, forse potremo finalmente liberarci di questo motivo dell'ingordigia come motore del capitalismo. E se qualcuno avrà ancora bisogno di una società ricca di accumulare il denaro, lo mandiamo in un ospedale psichiatrico. Questo dice scherzando in questo saggio che si chiama Le possibilità economiche dei nostri nipoti. Ma fino ad allora, dice citando Macbeth, fino ad allora dobbiamo dire che fair is fallen, fall is fair, cioè che quello che è buono è cattivo e quello che è cattivo è buono. Cioè la generosità e l'altruismo sono cattive e l'ingordigia e l'egoismo sono buone, perché l'ingordigia e l'egoismo fanno camminare il mondo e fanno crescere la ricchezza, e l'altruismo e l'egoismo saranno utili solo quando avremo superato la fase del bisogno. Questa è, diciamo, la storia di Twitch. Quindi qui dentro ci sta tutta questa enormità di cose, così questo mondo straordinario che si può leggere come letteratura, si può leggere come economia, si può leggere come storia, si può leggere come tante cose. Non c'è ancora la teoria generale, cioè la dimostrazione che questo è e che questa è la spiegazione del mondo. Il libro è anche un inno, io ho messo come frase iniziale, una frase bellissima, che però è una cosa che, diciamo, un inno al dialogo, da quello che fate qui, discutendo di queste cose. Lui dice, proprio nella teoria generale, finisce l'introduzione dicendo: le idee degli economisti e dei filosofi della politica, giuste o sbagliate che siano, sono molto più potenti di quanto comunemente si pensi. In realtà il mondo, dice con grande fiducia, è governato praticamente solo da esse. Io sono persuaso che il potere degli interessi costituiti è largamente sopravvalutato rispetto alla graduale penetrazione delle idee. Presto o tardi sono le idee, non gli interessi costituiti, a rivelarsi pericolosi nel bene o nel male. Questo è il messaggio più importante che si deve fare.
Grazie moltissimo entrambi i relatori, onorevole Amato, per questa bellissima anche dipinto, direi, della figura di Keynes, bellissima. Adesso naturalmente si apre il dibattito, se c'è qualcuno che vuole rompere il ghiaccio, perché se no chiedo solo io una cosa, vorrei venire alle cose dure, diciamo, a questo punto vorrei staccarmi da Keynes, che abbiamo visto una figura molto complessa, e cercare di spostare l'attenzione proprio sul keynesismo come in senso, risoluzione della crisi, diciamo così, perché poi a noi interessa anche comprendere quali prospettive ha davanti questa crisi economica. Ne abbiamo sentite tante in queste presentazioni, naturalmente devo dire che il rugio, il pessimismo. Io devo dire una cosa, si è definito qui, forse di tu stesso, il keynesismo naturalmente come il paradigma dell'intervento statale, diciamo così. Allora, io se lo dovessi interpretare in questi termini, che naturalmente hanno una loro fondatezza, io devo dire che questa però non mi pare una risoluzione all'attuale panorama. Nel senso che io sono molto, molto preoccupato del debito pubblico degli Stati. Molto preoccupato. Nel senso che a me pare che per ora il risultato unico di questi tentativi di arginare la crisi sia il trasferimento dal debito privato al debito pubblico. I capitali non stanno rientrando, se ne parlava noi, solo la Germania sta invertendo la tendenza nel quadro europeo. Chi mi preoccupa tantissimo sono gli Stati Uniti, mi preoccupano talmente, dico così, che in certe cose ho anche scritto degli inni ad Obama, come dicevo, nel senso, questa raffigurazione, incarnazione della speranza, però non ho poi speranza, ma con così preoccupato che quasi quasi queste cose che dai imposti repubblicani non mi spiacciono tanto, perché...
Sì, sì. Posso dire una cosa su questo? Keynes non aveva una teorizzazione della necessità della spesa pubblica, quindi non era un teorico della spesa pubblica. Keynes diceva semplicemente, per le cose che ho detto, che il sistema, che in sé funziona abbastanza bene, non sempre funziona perfettamente. Allora bisogna avere la prontezza, diciamo così, di avere a disposizione degli strumenti per intervenire se non funziona. Non voglio fare troppe letture, dice, a un certo punto dice, parte, se in Inghilterra, dice lui, lavorano 9 milioni di persone oggi, i dati di allora, io non ho niente da discutere sul modo in cui vengono impiegate queste 9 milioni di persone, vengono impiegate bene queste 9 milioni di persone, cioè la scelta delle attività, il sistema funziona bene. Il problema è che il sistema talvolta fallisce nel farle lavorare tutte 10 milioni, che sono quelli che potrebbero lavorare, quindi è... in questo singolo ma molto importante aspetto che bisogna innovare rispetto al sistema. Quando il sistema spontaneamente non riesce a generare la piena occupazione dei lavoratori, quello è il momento in cui bisogna fare qualche cosa. Questa qualche cosa è in primo luogo la politica monetaria, cioè una politica di ottenere i tassi di interesse sufficientemente bassi per incoraggiare gli investimenti a essere il più alti possibili e a fare così la piena occupazione. Ma come, se qualche volta può capitare, come può capitare, che gli imprenditori non hanno voglia di investire, sono pessimisti, quando gli spiriti animali degli imprenditori, cioè la vitalità spontanea, non è forte, non è detto che ci sia un numero di investimenti sufficienti. In quel momento lo Stato deve intervenire lui, magari facendo la spesa pubblica, in maniera da creare lui quelle occasioni di reddito che permettono in modo moltiplicativamente la crescita dell'economia. Pronti a ritirare indietro. Cioè, se diceva a un certo punto nel 39, scrive un saggio in cui dice: ma forse dovremmo introdurre un obbligo, pensate che cosa vi ho detto, l'obbligo del pareggio del bilancio corrente, che è quello che adesso la Germania chiede di mettere nelle costituzioni europee. Dice: dobbiamo introdurre l'obbligo del pareggio del bilancio corrente, perché la spesa pubblica corrente ha il rischio che quando la fai non riesci mai a diminuirla. Ma dovremmo avere un cassetto dei progetti di investimento che, se non bastano gli investimenti privati, li possiamo attivare e quando è finito l'effetto necessario li possiamo togliere. Quindi è una visione molto moderna e moderata. Se non ci fosse stato, diceva prima con Cingolani, ma se non ci fosse stato questi strumenti keynesiani nel cassetto nel 2007-2008, noi finivamo al fallimento, altro che... È vero che oggi abbiamo il problema del debito pubblico, ma se non ci fosse stato l'intervento degli americani per salvare Fannie Mae, le altre, le banche, eccetera, ma le conseguenze sarebbero avute il 29, perché il 29 cosa avvenne? Fallì, il 29 parte esattamente come parte il 2007-2008 che descrive Cingolani nel suo libro, cioè dal boom americano delle case fatte a debito e ipotecate con le banche che danno ai compratori un'anticipazione, un prestito basato sul valore attuale di mercato delle case. A un certo punto questa bolla speculativa, le case valgono sempre di più, la gente prende sempre più soldi, c'ha sempre più soldi con cui comprare le case che vanno su di prezzo. A un certo punto questa bolla speculativa, che allora era in Florida, si sgonfia. Le case cominciano a scendere, le banche chiedono ai loro debitori di rientrare, i debitori non sono in grado di rientrare perché non possono vendersi le case che non hanno più il valore del mercato, quindi chiudono. Le banche falliscono, la banca centrale, quando le banche falliscono, non fa niente, perché il capitalismo si deve aggiustare da solo, e siccome non fa niente falliscono tutti, falliscono le banche chiedono il denaro indietro, e a chi chiedono il denaro indietro le banche? Non a quelli che non lo possono restituire, che sono già falliti, ma a quelli che stanno ancora bene, perché sono quelli che andando bene possono, e quindi fanno fallire quelli che stanno bene. Quindi quelli che stanno male fanno fallire le banche fanno fallire quelli che stanno bene, quelli che stanno bene falliscono, e questo moltiplica il fenomeno. Questo è il fenomeno del 29, che poi arriva in tutto il mondo, la disoccupazione in tutta Italia, quel che sappiamo. In Italia come uscimmo dalla crisi del 29? Con la creazione dell'IRI, cioè con l'intervento dello Stato.
La guerra
era uscito già prima il mondo, ma la guerra non come guerra per le materie prime, la guerra perché la guerra mette in movimento i soldi a debito, tutti compri le armi, i vestiti dei soldati, insomma. Quindi la guerra è keynesiana, diciamo così, perché siccome hai delle spese gigantesche da fare, le fai, stampi moneta e vai avanti, questa è la guerra. E quindi crei industria e fai muovere. Questo è la situazione. Nel 2007, secondo me, ha funzionato più o meno lo stesso meccanismo. Cioè, per fortuna, di fronte alla crisi del 2007, il fallimento, dopo aver fatto il primo passo sbagliato, che è stato quello di lasciar fallire le Manbrothers, si rendono conto che da lì falliscono tutti, le assicurazione e banche, e gli stati decidono, noi paghiamo, paghiamo. Adesso il problema di uscire, il problema di uscire è complicato, perché da quel debito pubblico con cui uscimmo dalla crisi del 20 si uscì attraverso l'inflazione post bellica. E siccome qui l'inflazione non si può fare, perché la Banca Centrale Europea è costruita su una filosofia che l'inflazione non si può fare, l'Europa rimarrà con enormi debiti pubblici e con pochissimo sviluppo. Guardate l'Italia di oggi, guardate gli altri paesi, tutti i paesi che sono insieme con un problema di debito pubblico e di bassa crescita, e cui se tu ti occupi del debito pubblico fai diminuire la crescita e non sei in grado di far aumentare la crescita perché c'è il debito pubblico. Quindi questa è la trappola in cui siamo finiti. Però non è il keynesismo la causa di questi problemi. La causa di questi problemi sono i fallimenti del capitalismo, diciamo così, che ci sono.
Volevo aggiungere una cosa io. È uno strumento formidabile per il salvataggio.
Esatto.
Non c'è più. Non è uno strumento altrettanto formidabile per rimettere in moto l'accumulazione. Cioè il cavallo non beve, insomma, un'espressione che si usava molto negli anni 60, prima anni 70. Adesso siamo di nuovo in questa situazione. Abbiamo visto proprio due giorni fa i dati della congiuntura americana, insomma gli Stati Uniti che crescono 1,5%, cioè praticamente decrescono. Il rimbalzo dopo le crisi, dopo negli Stati Uniti, è sempre stato attorno al 4-5%, 6%. E quindi vuol dire che si è in una situazione stagnante negli Stati Uniti, che restano la locomotiva dell'economia mondiale, non è la Cina. Cina, per fortuna c'è la Cina che compensa, altrimenti avrebbe un crollo di nuovo di tutto il commercio internazionale. Ma la Cina compensa, ma non è la locomotiva, non lo è, forse non lo sarà mai.
Sì, c'è.
Sì, però insomma, diciamo, non dico appunto che sicuramente è una compensazione. No, ma perché però non è abbastanza, e qui c'è qualcosa che ha a che fare con i famosi spiriti animali, cioè giustamente Keynes diceva bene, allora spesa per investimenti eccetera eccetera, abbiamo compensato là dove il privato non arriva, lo Stato dà, non solo supplisce, ma dà una spinta, dà la molla, il kick fondamentale per rimettere in moto la congiuntura. Però questo kick non funziona secondo me per due motivi. Primo, perché una volta che è avviata l'espansione della spesa pubblica, il rientro della spesa pubblica non c'è mai, diciamo, fondamentalmente la storia ce l'ha dimostrato. Sì, la guerra ha distrutto risorse immense e quindi poi si è rimesso in moto l'accumulazione, ma insomma in situazioni pacifiche tutto questo non succede. Un secondo motivo è perché qui diciamo siamo una categoria tipicamente keynesiana, non cambiano le aspettative. L'investimento pubblico, anche se è fondamentale, non so, per colmare le infrastrutture che i privati non vogliono fare perché non guadagnano abbastanza nel fare le infrastrutture, non è sufficiente a invertire le aspettative. Che cosa inverte le aspettative e quindi rimette in moto questi spiriti animali? Punto interrogativo. Non è facile da determinarlo. Ma sicuramente ci sono un boom tecnologico, nuove tecnologie, innovazioni, eccetera, cambiano le aspettative, perché tutti cominciano a vedere che lì c'è un canone di profitto, di utile, di espansione, di domanda, nuovi bisogni, nuove domande. Cambiano le aspettative anche le condizioni politiche, e quindi la politica entra nell'economia in modo determinante, non dall'esterno, ma dentro, proprio perché il gioco delle aspettative è così fondamentale nel mettere in moto il meccanismo economico e l'intera società. E chi cambia le aspettative è una capacità di leadership, la possibilità di offrire nuove risposte e via di questo passo. Io faccio un esempio, lo faccio in questo libro, lo ripeto ma insomma sempre, ma insomma, la crisi petrolifera è stata la prima grande crisi dell'Occidente, gravissima. La prima che ha fatto capire all'Occidente che c'era una vulnerabilità che non c'era mai stata, a parte la crisi degli anni 30, nel dopoguerra non c'era mai stata. Si reagì a quella crisi con una maggiore capacità di reazione e forza rispetto ad oggi. Le economie occidentali riusciranno a mettere in moto una serie di meccanismi di compensazione, eccetera, eccetera, non la faccio lunga, ma anche un senso di una sensazione di urgenza e di dover cambiare le cose, una voglia di riformare molti meccanismi che oggi non c'è. Oggi ci siamo salvati e tutto continua come prima, i banchieri sono sempre gli stessi, insomma, le banche hanno fatto delle cose terrificanti, stanno sempre lì gli stessi, parlo naturalmente delle banche americane, quelle italiane sono sempre più buone, sono state brave, quindi è giusto che siano lì con tutti i loro super bonus, insomma. Ma è così, insomma, questo è un dato di fatto, che messaggio, come cambiano le aspettative dell'industriale che vuole rimettersi, rimboccarsi le maniche e si dice ma insomma qui avete salvato tutto e tutti e io so, a meno mi avete salvato perché non c'è domanda, perché la gente non vuole le mie merci, perché io devo pagare ancora gli interessi sono bassi quelli ufficiali, ma si pagano altissimi interessi alle banche, perché le banche dicono qui non ci fidiamo l'una dell'altro, io prima di darti intanto non ti do, mi tengo. Perché mi tengo? Perché i soldi servono per aumentare il mio patrimonio che è stato eroso dalla crisi, e quindi io non ti presto, e se ti presto tu mi devi pagare degli alti interessi. Quindi un meccanismo perverso che si è avviato dentro il mercato, nel modo in cui il mercato è stato salvato e diciamo tra virgolette ricostruito. L'altro fattore, e chiudo, è un fattore politico tout court. Ancora gli anni i primi anni 80, la reazione alle due grandi crisi petrolifere e alle crisi sociali, economiche che sono state provocate negli anni 70, hanno mostrato una capacità di alcuni leader politici su scala mondiale superiore a quelle che si vedono in giro nei leader politici attuali. Allora, la famosa signora Thatcher, Ronald Reagan, ma non solo loro, perché attenzione, c'era un ottimo presidente francese che fu Valéry Giscard d'Estaing. Non era di destra, era un centrista. Ci fu Schmidt in Germania ed era socialdemocratico. Ci fu Olof Palme in Svezia, era socialista ancora più a sinistra. E ci fu Felipe González nel dopo Franco in Spagna, insomma. Ci fu Craxi con tutte le contraddizioni, ma ci fu diciamo una molla, una spinta, una capacità di reazione in un arco di leader che andavano dalla destra liberale ai socialisti, alla sinistra socialista, che oggi francamente non si vede in giro, perché con tutto il rispetto la signora Angela Merkel mi sembra una interessante massaia dell'est della Germania, insomma, onestamente. Sarkozy adesso la cosa migliore l'ha fatta l'Economist, quando lo dipinse con un enorme cappello di Napoleone dal quale uscivano delle scarpette con i tacchi alti, insomma. E adesso gli inglesi sono sempre cattivi, insomma. Ma anche in inglese, adesso vedremo Cameron che cosa è interessante, sicuramente ci sono delle idee, per esempio in Svezia questo Reinfeldt, questo conservatore diciamo meno conservatore, conservatore liberale, sono tutte cose interessanti, ma insomma sono ancora piccole cose che non si vedono. Quindi quanto per rimettere in moto il meccanismo serve, al di là della liquidità, al di là della spesa pubblica, quanto serve diciamo, cambiare le aspettative politicamente.
Bene, se mi no, io solo per mi fa non faccio parlare così,
parlate pure liberamente.
Se vuole il microfono, meglio per tutti.
No, volevo tornare un attimo al tema dell'economia, la politica si sa, si deve occupare di tutto, ma ricordo solo che vorrei sintetizzare quello che questa sera qui è stato detto e che noi non siamo abituati a fare. Giustamente Keynes, forse l'ultimo dei grandi economisti umanisti, non lo so, perché dopo c'è stata l'invasione degli americani, degli economisti americani, che sono econometristi. Non confondiamo, fino a Keynes, io mi sono laureato in welfare, in economia del benessere, quindi Keynes era uno dei... Ma fino allora, non solo Keynes, tutti avevano una cultura umanista, tutti... Io 7-8 libri di Wilfredo Pareto, per andare a trovare la teoria dei massimi euflimitiani devo scorrere pagine e pagine di sociologia, di storia. Cioè, erano tutti così, erano tutti umanisti, tutti, perché il vero economista è uno scienziato innovativo, e quindi l'innovazione la deve trovare, deve prendere la linfa dalla società, dal vissuto. Non è l'econometrista che gli dicono devi raggiungere tot risultati e si fa lo schemino.
Sì, sì, cioè questo sì.
Il discorso, volevo semplicemente un altro problema che è stato qui accennato, che in sé è attuale, come tutti i grandi, sono attuali nel loro tempo. In questo momento sono altri. Questo non vuol dire che Keynes non è stato come Marx, come tutti, sia Smith, tutti, nella loro epoca hanno dato delle risposte a dei problemi del tempo. Oggigiorno occorre una nuova teoria economica generale che non viene fuori dagli econometristi, viene fuori da un economista che non è Giulio Tremonti. L'ultima cosa forse funzionale
non è economista,
però gli è stato dato il timone dell'economia e non ne veniamo fuori, perché non basta stringere una cosa personale. In quest'ultimo anno si è parlato molto della casta. Io sono andato a rivedermi, ogni tanto mi vado a rivedere un con la Malfa, e c'è un discorso del Parlamento, c'è un libro dove è riportato un discorso del Parlamento, adesso mi dispiace non averlo portato perché non l'ho qui a Verona, dove parla della casta. Negli anni 70, 70, dopo gli anni 70, quindi, e nessuno ha detto niente, tutti beviamo la casta adesso come se fosse una novità o anche una cosa vecchia.
Dovete chiedere i diritti a Rizzo e Stella per la
copyright.
Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Perché io riprendo per rivolgere magari l'ultima questione appunto ai relatori. Solamente anche partendo da questo intervento voglio solo dire qui appunto l'invocazione di un nuovo paradigma economico, keynesismo, il marxismo, il liberismo. Io devo essere onesto, non credo, io devo a lei a una sua comparsata televisiva anni addietro, qualche anno fa, e svelo così la mia grande ignoranza perché è una banalità, però è un'intuizione, a volte tutta la riflessione economica, filosofico-economica, a partire anche dalle spiegazioni che mi tocca fare agli allievi. Lei una volta disse, era un digitale, non mi ricordo che roba, era ospite, e le dissero qualche commento sulla crisi del comunismo, della fine della caduta del muro, ma era già anni dopo. E comunque lei disse, ma guardate che qui la questione è che un sistema socialista, diciamo, molto semplicemente crolla per una logica intrinseca, nel senso che a un certo punto non cresce abbastanza per mantenere lo stato sociale. Veramente ho compreso come in fondo appunto mi si è palesato un limite di qualunque paradigma economico, perché naturalmente oggi gli amici marxisti che ospitiamo qui si fregano le mani, perché loro invece vedono naturalmente in questa ciclicità con cui le crisi si propongono la perfetta incarnazione della caduta tendenziale dei saggi di profitto di quella legge lì. Naturalmente qui si torna sempre al punto di partenza, ma allora non l'avete capito. Io penso che ogni paradigma economico abbia un punto debole, perché appunto l'intervento dello Stato, giustamente come diceva, è vero che Keynes appunto è complessa come figura. Lui dice molto concretamente, rispondiamo ai problemi del presente, lasciamo perdere le filosofie della storia o dove ci porterà questa scelta economica. Dico, ogni paradigma economico ha un limite. Io penso che il problema di oggi sia semplicemente il fatto che, non di fondare un nuovo paradigma economico, ma di arrangiarsi keynesianamente con quello che si ha, ma di trasferire le competenze dagli stati nazionali ad organi sovranazionali. che possono bilanciare una situazione politica e economica, perché questo è il vero problema. Quello che non si sta facendo è questo. Poi su quel nuovo livello noi parleremo dei liberisti, e di uno che criticherà i limiti al liberismo, gli altri criticheranno i limiti del keynesismo. Ma il problema, io credo, che non se ne esce dalla situazione economica e politica finché tutti non ci si rende conto che oggi si deve ragionare su una scacchiera più grande, e poi le regole degli scacchi sono quelle lì.
Se qualcuno vuole, ecco, grazie.
Sì, si parla dell'intervento dello Stato, eccetera, ma se penso che andrebbe sconfitto abbastanza della lezione di Keynes, è stata così imparata bene che il pieno impiego ha funzionato circa fino agli anni 80. Il pieno impiego era non solo lo Stato compito, ma anche le grosse corporation compito, che sono passate nel giro di due anni, AT&T, IBM, giù e giù, General Electric, e naturalmente effetto a catena in Europa, sono passate da 400-500 mila dipendenti a 250 come effetto cascata. Quindi la iperspesa, se vogliamo dire così, lo spreco, i posti creati, perché evidentemente se lo stesso lavoro si fa con 250.000 persone, 500.000, vuol dire che c'era grasso che colava. Allora lo spreco non era solo nello Stato, ma era anche nella grande industria, che guarda caso in quegli anni non produceva profitto, io adesso semplifico molto, non davano dividendi le grosse corporation, reinvestivano gli utili, si spartivano all'interno e mangiavano tutti, non solo i manager, mangiavano i 500.000, reinvestivano gli utili e non davano i dividendi, perché io mi ricordo di azioni di grosse corporation che non salivano. Dopodiché è caduto il comunismo, questa roba è stata smantellata, ma ripeto, non è vero che era solo grasso che colava nello Stato, perché altrettanto era nell'industria privata, quella grossa, proprio personale, di gente che non fa nulla, eccetera. Questo avveniva anche nell'industria, è andato avanti fino agli anni 80, benissimo. Ecco, tutto questo.
Ma io sulla questione diciamo della regolazione internazionale, diciamo extra sovranazionale, diciamo. Insomma, uno dei temi che insomma, uno dei temi anche che vengono fuori da questo libro, da questa raccolta di Saggi di Keynes e che pone Giorgio Lamalfa anche nella introduzione. Io credo che i tentativi di affrontare questo problema, cioè questo è un problema che tutti si pongono e davanti a tutti noi. I tentativi di affrontarlo attraverso tutta questa moltiplicazione dei punti G2, G7, G20, G20, eccetera, eccetera, non hanno funzionato. Funzionavano i G piccoli, diciamo così, finché c'erano, perché riunivano tutto sommato delle economie, dei paesi omogenei politicamente, non solo economicamente, che ritorno al mio punto sulla politica. G7 erano paesi occidentali, liberal-democratici, che avevano delle economie capitalistiche, più o meno diversamente organizzate, ma fondamentalmente avevano dei problemi comuni e trovavano delle soluzioni comuni. Non sempre ha funzionato, ha funzionato in alcuni casi, negli anni a metà degli anni 80 molto bene, quando c'è un problema del dollaro, di gestire una crisi del dollaro, ha funzionato in altre occasioni. In parte ha funzionato, in fondo l'euro è stato un tentativo di dare una soluzione multinazionale, sovranazionale, diciamo, a un grossissimo problema, che era la crisi del sistema monetario europeo nel 1992, ancora al di là delle aspirazioni europeiste, eccetera, e l'accelerazione per l'euro si è verificata dopo che è crollato l'intero sistema monetario, la lira, la sterlina, le piccole monete del nord, eccetera, eccetera. Quindi funzionano finché c'è una leadership abbastanza chiara e ci sono dei paesi che condividono quasi tutto sostanzialmente, o perlomeno gli interessi fondamentali, le direttrici fondamentali. Il G20 non funziona perché? Perché la Cina, l'India, il Brasile, gli Stati Uniti, l'Italia, la Germania non condividono. Ci sono più le cose che non condividono
nella loro struttura sociale, economica, politica, ideologica, eccetera, di quelle che condividono. E ci sono più interessi in conflitto che interessi in comune. Non c'è dubbio. Basti pensare alla Cina e l'India, adesso si è inventato anche Cindia, Cina e come Cina e India. Cina e India sono in guerra, sono oggi in guerra. Di fatto non c'è mai una pace, la Cina e l'India sono in guerra. Sono due grandi potenze asiatiche in conflitto, in futuro ancora più in conflitto per le risorse, in conflitto per la posizione nel continente. Certo, sono, diciamo, uno potrebbe dire, beh, la Cina è egemone nell'Asia, nel Far East e l'India nella... No, non è esattamente così, perché la Cina vuole essere essa stessa, ha bisogno di essere globale, no? Va in Africa, la competizione per le risorse, il petrolio, eccetera, eccetera. E poi il Giappone, perché non è che poi la Cina sia così egemone, insomma, attenzione, ma in ogni caso. E poi c'è la questione della Russia. La Russia è ancora di più, è essa stessa un'enorme contraddizione, perché è geopoliticamente asiatica o europea, un po' l'uno un po' l'altro. È una potenza globale, certamente è una potenza militare, perché insomma le bombe atomiche ce l'hanno gli Stati Uniti e la Russia, poi qualche piccola cosetta inglese e francese, ma insomma. Qualche consegna sparsa per i cinesi, ma insomma, diciamo, le grandi potenze militari, la Russia è ancora una grande potenza militare, è una grande potenza energetica, non è una grande potenza economica, perché non produce nulla. Cioè, avete visto mai un oggetto, un prodotto russo in qualche mercato, supermercato?
Kalashnikov.
È globale, però era
sovietico.
Era sovietico. Effettivamente è così, quindi è un'enorme contraddizione. Andiamo a regolare il WTO, il commercio mondiale, e la Russia commercia solo in gas e petrolio, e perché non c'è null'altro da offrire al resto del mondo. Le cose nuove che piacciono al mondo, di cui parlava Cipolla, e diceva che no, il segreto della ricchezza delle nazioni è questo: offrire cose nuove che piacciono al mondo. La Russia non ha nulla da offrire, nulla di nuovo, petrolio. Allora, questo dico che non lo farà, forse lo farà, cioè, però queste sono le contraddizioni che abbiamo davanti. Allora, abbiamo l'esigenza, condivido, è qui, non abbiamo gli strumenti, abbiamo, diciamo, una situazione totalmente nuova, che ci pone un problema anche anche all'idea, diciamo, di affrontare le grandi crisi internazionali, non più in modo unilaterale, il multilateralismo, tutto questo di cui discutiamo. È un multilateralismo e un multiconflittualismo, insomma, attenzione, non confondere le due cose, insomma. Cioè, il multilateralismo funziona se c'è una leadership chiara e condivisa che discute, tratta, compensa con altri che naturalmente hanno i loro legittimi interessi da far valere dentro uno schema condiviso. Ma non, il G20 non ha uno schema condiviso. Questa è la contraddizione in cui siamo, drammatica.
Ma qui bisognerebbe parlare molto a lungo e non in caso, perché sono cose molto complicate. Voglio dire soltanto alcune cose. La polemica sugli economisti contemporanei. Gli economisti contemporanei fanno troppa matematica, questo non c'è dubbio, e Keynes, che pure la matematica la conosceva bene, continuamente diceva: non voglio matematica, non usa matematica nella teoria generale, perché la matematica porta il rischio della semplicità apparente della formalizzazione, è un grande motore che ti fa camminare in fretta, ma devi semplificare la realtà fino al punto da rendere trattabile con gli strumenti matematici. Questo è il problema di questa faccenda. Il problema dell'economia contemporanea però non è tanto l'eccesso di matematica quanto il dominio che si è rideterminato 30 anni dopo Keynes di questa fiducia nella spontaneità del capitalismo. Se uno va nelle università americane, ti dicono che tu devi immaginare una situazione in cui il sistema produce, funziona bene. Se il sistema funziona bene, se poi ci metti dentro una cattiva legge, un monopolio, eccetera, allora può funzionare male, ma se no, di per sé il sistema è destinato, se tu lo rendi perfetto nel suo funzionamento di mercato, il capitalismo non può fare. Allora, questa fiducia, diciamo così, che fu scossa dalla grande crisi del 29, che fu, diciamo, determinò questa svolta di pensiero di Keynes, sia di nuovo rideterminata. Quando qualche anno fa io lessi un libro di due economisti di sinistra italiani, Alesina e Giavazzi, sono due almeno di sinistra, voglio dire, Alesina era stato scritto al PD, sinistra, no, sinistra, sinistra, è quella che oggi passa per la sinistra, io. Dal titolo, com'era il titolo? Il liberismo fa bene, il liberismo è di sinistra. Il liberismo è di sinistra, ma questi sono scemi, cosa che non penso sul piano tecnico, ma penso sul piano politico. Penso di... Cioè, se noi arriviamo alla conclusione che il sistema è così perfetto che un riformatore, cioè un economista di sinistra, deve indicare come obiettivo il sistema di mercato, come rendere perfetto il sistema di mercato, cioè finisce la funzione del riformismo. Cioè il riformismo sociale è basato sull'idea che tu il sistema lo devi, ci devi mettere le mani dentro e cambiare. Se il compito della sinistra è togliere le mani dagli ingranaggi in maniera che gli ingranaggi funzionino bene, ma ci pensa da solo, diciamo così, Einaudi, diciamo, questo è il vero problema. Quindi c'è stato, c'è un dominio talmente spaventoso di questa filosofia che il sistema di per sé funziona bene, che le ragionevoli dosi di liberalismo di sinistra sono queste di uno che dice se le cose vanno male facciamo intervenire lo Stato, naturalmente il debito pubblico prima lo facciamo poi cerchiamo di disfarlo, cioè un ragionevole ammontare di empirico intervento di buonsenso nel sistema economico vengono considerate delle cose. Questo è la malattia dell'economia contemporanea, è questa, non è l'eccesso di matematica, ma è l'eccesso di fiducia nel sistema economico in una forma che poi sarà consente. Ma secondo problema, una delle difficoltà vere delle politiche a cui ovviamente io, che sono politiche, diciamo così, tipiche dello Stato del benessere, della socialdemocrazia, del liberalismo di sinistra, è che queste politiche richiedono degli stati. E la globalizzazione travolge i limiti degli stati, cioè il socialismo, l'economia del benessere, tutte queste cose presupponevano gli stati nazionali con dei confini dentro i quali esisteva, tu hai citato Olaf Palme, il quale diceva che le pecore del capitalismo vanno tosate e non mangiate. Questo presuppone che tu hai uno stazzo, che è lo stato nazionale, dentro i quali stanno i capitalisti, che sono le pecore, tu le puoi tosare, cioè gli fai pagare le tasse, o te le puoi mangiare, e dopo che te le sei mangiate fai la fame. Il problema è che oggi la globalizzazione fa sì che non ci siano più le pecore del capitalismo, perché sono venute meno le barriere, cioè mentre il lavoro ancora è costretto a restare più o meno dove sta, perché più o meno cioè, la lingua e le difficoltà, il capitale se ne va. Quindi se uno mette tasse troppo importanti non trova più il capitale, perché il capitale può andare a fare il capitale in India o in Cina, e questo presenta un enorme problema alla politica sociale, perché le politiche sociali presuppongono la redistribuzione dei redditi tra i ricchi e i meno ricchi, e la redistribuzione dei redditi presuppone che tu questi ricchi li possa con garbo, senza ammazzarli, ma tosarli. Se però quando tutti i vicini dicono vorrei tosarla, dice ma io sto a Hong Kong, quindi lei non mi può tosare, sono a San Marino, sono a Hong Kong. Questo è il problema drammatico, diciamo così, delle politiche economiche del mondo. E non credo, diceva, sai, portiamola a livello europeo queste politiche. Certo, se noi portassimo a livello europeo, certamente avremmo almeno una dimensione dalla quale è più difficile scappare. Se puoi scappare da San Marino o dall'Italia, è più difficile scappare dall'Europa. Certo, puoi andare in India, puoi andare in Cina, ma dall'Europa. Il problema però è che l'Europa non ha ancora quella dimensione politica che consente di affrontare questi discorsi, perché l'Europa fa già molta fatica, diciamo così, a trovare delle regole minime di cooperazione che sono essenzialmente basate, ciascuno si faccia gli affari suoi, diciamo, abbiamo visto nel problema dell'immigrazione e così via. Quindi l'Europa non vuole mettere in comune i problemi, vuole mettere in comune soltanto i mercati, ma i problemi non li vuole affrontare in comune. Chi sta meglio dice sono affari vostri, gli immigrati arrivano in Italia ma perché devono venire in Germania? Dico tra parentesi che nel criticare, dico tra parentesi, l'unico accento alla politica che faccio, ma a Verona forse è giusto fare, sì. che non è possibile pretendere la solidarietà della Germania e della Francia senza avere prima la solidarietà del Veneto e del Piemonte. Cioè, se uno dice io voglio dare un permesso per cui quelli che arrivano a Lampedusa vanno direttamente in Francia, senza manco fermarsi in Veneto, in Piemonte e in Lombardia, beh, mi pare che non possa pretendere dagli altri paesi europei una solidarietà che l'Italia non dà a se stessa, o le regioni del nord non danno a quelle del mezzogiorno. Questa è l'unica cosa che voglio dire. E finisco dicendo, ma non ho la risposta, e se bene proviamo un'altra volta. I sistemi globalizzati, come furono nell'Ottocento, nell'Ottocento ci fu una grande epoca di globalizzazione, che fu anche un'epoca di sviluppo, e come è stato nel Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono sistemi che hanno avuto al centro un paese dominante. Nell'Ottocento il mondo era globalizzato, ma l'Inghilterra comandava. Nel Novecento, in fondo, il centro focale si è spostato dall'Inghilterra, che l'ha tenuto fino alla Prima Guerra Mondiale, agli Stati Uniti. Si può fare una politica mondiale, o si può avere una globalizzazione governata con certe regole senza un dominatore mondiale? Ora, gli Stati Uniti, secondo me, non è immediata, ma gli Stati Uniti perdono una loro centralità. C'è dubbio. La crisi del dollaro, la crisi del debito pubblico, sono crisi che sono indici di difficoltà di un paese, diciamo così, dominante. E chi è il prossimo dominatore, regolatore, quello che fa le regole, diciamo, quello che chiama le regole del gioco? Chi sarà? La Cina? Siamo disposti a un mondo di questo genere? Beh, l'idea giusta, che diceva Cingolani, sarebbe avere un governo internazionale, un governo delle Nazioni Unite, ma anche Bretton Woods, che fu un governo internazionale, aveva al centro il dollaro, così come secolo prima c'era al centro la sterlina. Cosa c'è al centro del prossimo equilibrio mondiale? La moneta cinese, e questo certo non l'euro, che è una moneta senza Stato, quindi una moneta che non ha nessun vigore, destinata secondo me ad andare a finire in difficoltà prima o poi molto seri, perché non avendo dietro le spalle lo Stato, le monete sono dei segni di carta che non servono quasi a niente senza uno Stato dietro, con le sue armi, le sue forze. È come se un interrogativo a cui non posso dare una risposta stasera, forse un'altra volta.
Magari ci rivediamo. Allora, ringraziamo molto.